per estrarne valore. Io sono Fabiano Sileo, esperto di Analytics e Business Intelligence da 10 anni. Attraverso interviste, guide dettagliate e tutorial pratici, scopriremo come portare la cultura data-driven in ogni azienda, anche la tua. Unisciti alla nostra community di imprenditori, manager, data analyst e impara a sfruttare al meglio il potere dei dati. Iscriviti ora al podcast dei dati alla Business Intelligence e inizia a estrarre valore dai tuoi dati. Buongiorno a tutti, siamo pronti per questa nuova live. Sono abbastanza emozionato perché era da tanto che ne parlavamo con Davide e Francesco e finalmente siamo pronti per questa nuova live sul DAX. Ciao Davide, ciao Francesco, come state intanto?
Ciao Fabiano, tutto a posto.
Buongiorno Fabiano, buongiorno a tutti, tutto bene, grazie. Speriamo anche tu e tutte le persone collegate.
Assolutamente, io chiedo subito dei feedback ovviamente a chi segue la live per dirci se si vede, si sente, se è tutto ok. Nel frattempo introduco un po' di cosa parleremo oggi. Parleremo di DAX. Mi sono divertito nel corso di questa settimana a inventarmi il DAX Wheeler, quindi siamo stati gli eroi che hanno aiutato DAX Wheeler a risolvere il caso aziendale e oggi proveremo a spiegare come è possibile. Racconteremo di un'analisi, diciamo, del volume di ordini e del fatturato in base a clienti nuovi e a clienti storici. E questo ovviamente è un esempio che ci serve per sicuramente ripassare il DAX, sicuramente ragionare su come scrivere formule in DAX, come creare un modello dati in Power BI, ma poi ha ovviamente delle implicazioni anche e soprattutto dal punto di vista aziendale del perché si analizzano i dati. Quindi poi vorrei fare un focus anche su questo, perché secondo me i dati sono sempre un po' uno strumento per arrivare a delle decisioni o comunque a della conoscenza che altrimenti non si avrebbe. Quindi sicuramente vi chiederò anche qualche feedback su quello. Nel frattempo io vi lascio un attimo la parola per chi magari è la prima volta che ci sente in live e vi chiederei una veloce presentazione. Parto da David che ce l'ho, diciamo, in ordine e poi passiamo a Francesco.
Ok, grazie Fabiano. Mi presento velocemente, sono un consulente di BI e un consulente direzionale, sono anche un dottore commercialista e curo assieme a Francesco il blog di Qbisco. Da poco abbiamo anche, mi occupo quindi di dati, sono specializzato soprattutto sul data modeling DAX e anche progettazione di database, ma per quello che ci riguarda oggi probabilmente più sul discorso, ci interessa più il discorso dell'analisi dati. E con Francesco, a cui ora lascio la parola, abbiamo curato ormai da qualche anno il blog di Qbisco e fra poco diventeremo anche una società di consulenza e quindi vedrete comparire spesso e volentieri anche Francesco Nardini, che è l'altro nostro collega socio e malato di dati. Prego Francesco.
Prima di passare la parola a Francesco, colgo subito l'occasione per fare un invito pubblico al vostro terzo socio che non è mai stato sui miei microfoni e ovviamente spoilerò che prima o poi ci sarà, ecco, l'ho spoilerato in anticipo.
Hai fatto bene, comunicheremo e faremo sicuramente un evento tutti e tre, magari proprio anche per annunciare quando creiamo la società formalmente. Allora, mi presento velocissimamente anch'io, sono il mio mestiere, di base, fare il docente, poi insegno BI all'Università di Bologna, la Bologna Business School e in altre università, però in realtà il lavoro di consulente che faccio insieme a Davide è diventato sempre più preponderante. Quindi mi occupo esattamente delle stesse tematiche di cui ha parlato Davide. Davide è più spinto anche sulla parte di progettazione database, mentre io sono più spinto magari sulla parte cloud, eccetera, ma sul DAX è il terreno comune che abbiamo, sul DAX e il data modeling ci permettiamo di definirci intercambiabili, questo per me è una cosa molto importante per i clienti, cioè non abbiamo fatto squadra, siamo malati obiettivamente, senza fare tante esitazioni, siamo un po' malati di DAX, confessiamo.
Assolutamente. Allora, intanto saluto un po' nella live, c'è un amico comune di tutti e tre, Fabrizio, che ci scrive: ciao belli di notte. Ciao Fabrizio, grazie a tutti, belli anche se ironico. Alessandro,
no, vabbè, ma è ancora scorso per la Coppa Italia, Fabrizio.
È a lutto, è a lutto. Vedo Giovanni, Thomas, Alessandri. Buongiorno a tutti. Ovviamente vi chiedo un po' di feedback sulla qualità dell'audio e del video e vi dico che durante la chiacchierata ovviamente andremo a toccare un po' di temi, quindi dal data model al DAX, eccetera. Se avete dei dubbi, delle domande, iniziatele a scrivere nei commenti in maniera tale che poi riusciamo a recuperare un po' le domande man mano che arrivino. Nel frattempo introduco qual è l'obiettivo della giornata e sarà quello appunto di capire come individuare con DAX i nuovi clienti storici di un'azienda e quindi il fatturato prodotto dai clienti storici e dai clienti nuovi. Prima di farlo vorrei fare un attimo un focus sul concetto di cliente nuovo perché diciamo ci sono varie possibilità perché da un lato un cliente può essere nuovo se non ha mai fatto acquisti e quindi la prima volta che fa un acquisto con la nostra azienda è un cliente nuovo, dall'altro potrebbe essere nuovo per una certa famiglia di prodotti o per un certo prodotto. Quindi queste sono un po' le due visioni che riesco a immaginare, poi chiedo anche a David di integrare, però è fondamentale definire a monte cosa vogliamo vedere perché poi sarà quello che guiderà le nostre scelte anche in termini di DAX. Quindi David, tu vedi altre possibilità di definire un cliente come nuovo o storico in base anche ad altri parametri?
Guarda Fabiano, assolutamente, nel senso che poi dare una definizione in azienda, al di là del DAX, che è la parte con cui poi ci divertiamo a tirar fuori le informazioni, ma dare delle definizioni è fondamentale non solo per la chiarezza, ma anche rispetto allo scopo, secondo me, non so se siete d'accordo, che si vuole raggiungere, perché poi, come dire, l'informazione, sappiamo, diventa anche un meccanismo di incentivazione o di disincentivazione di certi rapporti e di certe pratiche. Quindi, come vi raccontavo prima di collegarci, mi è capitato, ed era il mio primo lavoro di BI, anche se non sapevo neanche che si chiamasse così, ero appena laureato, parliamo del 2004 ormai purtroppo, e in un'azienda su cui poi avevo fatto anche la tesi, il titolare mi chiese, feci con Excel a modo mio, ma il concetto l'ho dovuto comunque risolvere, di rendere chiaro qual era il fatturato da clienti nuovi e da clienti storici che portavano i loro commerciali. Quindi non solo, come tu giustamente hai sottolineato, la dimensione di analisi può essere nuovo rispetto a cosa, cioè a qualunque acquisto o a certi prodotti, ma anche nuovo rispetto al quando, cioè se un cliente fa un acquisto per la prima volta nel 2024, io credo che siamo tutti d'accordo che sia un cliente nuovo. Poi rimarrebbe da capire, come tu giustamente hai detto, ma è nuovo rispetto a quel prodotto o è nuovo in assoluto? Ma chiarito quello, per quanto resta nuovo? Perché al successivo acquisto che avviene, che ne so, a maggio 2024, quello è ancora nuovo o ormai è storico? Non
Certo.
c'è, dal mio punto di vista, una verità, c'è una convenzione e quella convenzione, dato che magari orienterà il riconoscimento, cioè no, non lo orienterà, ma quella convenzione andrà a impattare sul riconoscimento del premio ai commerciali e dunque la definizione che diamo e la rappresentazione che ne diamo impatterà sul comportamento dei commerciali. Perché? Perché se giustamente gli diciamo ti diamo il 5% sui clienti nuovi e il 3,5% su quelli storici, se dopo il primo acquisto quel cliente diventa già storico, probabilmente la voglia del commerciale di cercarsi nuovi clienti sarà più bassa e magari cercherà di aumentare i volumi con i clienti che c'ha già. Fatica meno e alla fine il risultato è molto analogo.
Certo, assolutamente. Diciamo che nel modo che vedremo oggi abbiamo una definizione di cliente e su questo chiederei a Francesco, che poi è chi ha fatto fisicamente il DAX, di spiegare qual è la definizione di cliente, perché sarà fondamentale poi per il DAX che andremo a vedere. Quindi, Francesco, ti passo un attimo la parola per appunto definire un cliente nuovo all'interno del nostro modello. Poi non è ovviamente la risposta corretta di default, è quello che abbiamo applicato noi.
Assolutamente, allora riprendo quello che diceva anche Davide, parlava di verità, non c'è la verità, come dicevi anche tu, non c'è la definizione di cliente nuovo che è giusto o non giusta. Per la verità, quella con la V maiuscola, suggeriamo aule di filosofia, logica, insomma, altri altri concetti. Noi qua decidiamo qual è la verità, perché la definiamo insieme e decidiamo che ci riferiamo a quei concetti in questo modo, e la chiamiamo verità con la V minuscola, senza troppe pretese. Detto questo, noi abbiamo scelto per questa demo, una scelta, se ne poteva fare un'altra, di definire cliente in un certo contesto. Poi di questa cosa dei contesti forse dovrà venire fuori nuovo, ma se non si capiscono i contesti in DAX non se ne viene fuori. Quindi fissato il contesto di valutazione, quindi un certo periodo di tempo, magari alcuni prodotti, magari alcuni territori, quello che si decide di fare, un cliente è definito come nuovo se il suo primo acquisto è all'interno del periodo di tempo che abbiamo considerato, dati i filtri che abbiamo. Quindi dati i prodotti, dati i territori, eccetera, in quei prodotti e per quei territori, nel contesto specificato, un mese, per esempio, il cliente è nuovo se ha fatto il primo acquisto all'interno di quel mese e non è affatto quindi prima. Quindi abbiamo preso questa definizione, no, ci preoccupiamo della selezione dei prodotti, quindi se io seleziono i prodotti rossi, guarderò il numero dei clienti di prodotti rossi, si poteva anche fare diversamente, come abbiamo detto prima, però invece, quindi ci preoccuperemo, questo poi lo vedremo più avanti, quando spiegheremo magari nel dettaglio il codice DAX, ci dobbiamo preoccupare soltanto di intervenire sul tempo, perché avremo bisogno di rimuovere dei filtri dal punto di vista temporale per stabilire la prima data di acquisto di questo cliente anche al di fuori del contesto in cui siamo. Se siamo a febbraio, io devo essere in grado di vedere periodi potenzialmente precedenti febbraio per vedere se il suo acquisto primo non è stato a febbraio per la selezione di prodotti che abbiamo. Quindi solo un'altra parola sul fatto della definizione, perché l'abbiamo definita, a parte giusto tutto quello che avete detto, c'è un aspetto in più legato al DAX. Il DAX può ingannare, quando si comincia a lavorare col DAX tutto sembra semplice, tutto sembra facile, faccio una media, faccio una somma, sembra di essere un po' in Excel. Quando comincio a dover fare, ne ho avuto recentemente delle esperienze cercando di aiutare qualcuno anche a risolvere qualche problema, se non si studiano i concetti che ci sono, dopo un po' cominciano a non funzionare più nulla e non sappiamo neanche esattamente come muoverci nel creare gli indicatori o le misure, le tabelle. Quindi definire il concetto, in realtà vedremo che dalle parole che vi ho detto viene fuori esattamente la sequenza di operazioni che dobbiamo andare a fare in DAX. Questo quindi magari lo vedremo tra un po'.
Assolutamente, su questo mi lanci un input per fare un doppio spoiler che avrei fatto alla fine, però lo anticipiamo. Il primo è che appunto il DAX richiede di essere studiato e quindi serve una fase di preparazione al DAX, e lo spoiler che voglio fare, il primo, è che appunto sto per lanciare un Academy proprio sulla Data Analytics, e vi metto a schermo intanto, è abbastanza una notizia nuova che conoscono in pochissimi. Voi due sarete ospiti di questa Academy, e quindi lo diciamo in anteprima anche a chi ci sta guardando, e questa Academy avrà una serie di sfide. Ogni settimana ci sarà una nuova sfida aziendale che sarà il presupposto per, diciamo, introdurre concetti tecnici di Power BI, di DAX, ma non solo ovviamente, perché poi, come abbiamo visto, la Data Analytics è composta da tantissimi ambiti. E mostro velocemente anche un po' quella che è stata la prima sfida, che per ora è in beta la piattaforma, quindi ovviamente ci sono ancora cose da migliorare, però diciamo questo è quello che succede, cioè ogni settimana c'è una sfida e poi alla fine della settimana c'è una soluzione step by step con delle riflessioni. Il secondo però spoiler che voglio fare riguarda invece il vostro ruolo all'interno di questa community che sta per nascere, che è appunto Dati 365. Perché? Perché vi avrò, diciamo, come graditissimi ospiti nella community, nelle varie sfide, eccetera, ma ci sarà anche qualcosa di vostro nell'Academy, che appunto sono i vostri corsi, e su cui appunto siete riusciti anche a concedermi uno sconto per chi fa parte dell'Academy. Ma su questo io lascerei un attimo la parola a David per raccontare un po' anche i vostri corsi, che al momento ancora non sono presenti in piattaforma, ma lo saranno a brevissimo. Quindi David, se ce li racconti velocemente, così poi passiamo anche a vedere poi l'obiettivo del giorno.
Certamente, intanto ti ringrazio, poi ti ringrazierà anche Francesco per averci incluso nel tuo progetto, noi con molto piacere partecipiamo. E i nostri corsi in breve sono due, sono uno il Power BI fatto step by step, abbiamo giocato sul titolo perché Power BI step by step sembra un errore, ma in realtà diciamo, anche la forza, abbiamo giocato con questo concetto di andare passo passo, perché raccontiamo da zero tutto l'ecosistema di Power BI, e è un corso che avevamo fatto nel 2022, ma quest'estate, registrando il secondo sul DAX di cui ora parliamo, abbiamo fatto l'update e ci abbiamo messo cose anche interessanti secondo noi, perché il corso sul Power BI non è solo la parte desktop, ma c'è anche la parte cloud. Quindi una chicca, almeno noi la consideriamo tale, dell'update di quest'estate, e anche ad esempio la condivisione dei dataset, ormai modelli semantici, ma allora erano ancora dataset, il concetto resta quello, tra organizzazioni diverse. Quindi vuol dire che io ho dei dati che voglio che altre organizzazioni possano includere in loro modelli, questa cosa può diventare possibile. Quindi portare l'informazione che viene appunto da Power BI anche oltre i confini classici dell'organizzazione intesa in senso lato, quindi dell'impresa che sostanzialmente ha attivato l'abbonamento con Microsoft, c'è il tenant e guarda i propri dati a casa propria. Quindi anche in un'ottica quasi, se ci pensiamo, ESG, perché la sostenibilità passa per una migliore organizzazione basata sulla digitalizzazione sicuramente e anche sulla condivisione di informazioni e di, magari perché no, di flussi di lavoro, e quindi anche Power BI è in grado, volendo, di far condividere i dati anche fuori. Poi passo brevemente all'altro corso, sono fatti come struttura uguale, quindi moduli da circa 10 minuti, nel corso del DAX ci sono anche moduli da 20 minuti, video scusate, quindi moduli che raccolgono tanti video, i video sono circa una novantina per corso, e anche nel DAX siamo partiti da zero, non dando nulla per scontato, e abbiamo affrontato passo passo tutte le cose che erano per noi importanti. È un corso che parte da zero e porta a un livello medio avanzato, stiamo immaginando di fare anche un corso avanzato, tuttavia ad esempio è un corso che, pur partendo da zero, su Calculate, poi lascio così la parola anche a Francesco che può, se vuole anche lui, aggiungere o raccontare qualcosa in più, su Calculate abbiamo fatto non so quanti video, quindi è circa di 19 ore, non so, su Calculate veramente abbiamo dato un'importanza, quindi su tutti i dettagli, su tutte le cose. Quindi si parte da zero, si cerca di andare con calma, ma si arriva sicuramente a un ottimo livello, cioè se uno non diventa un malato dei dati, con questo si lavora tranquillamente. Poi se vuole andare nei meandri di All Selected o di Evaluation and Log o magari delle nuove Windows Function che magari sono fuori da poco, magari nel corso avanzato andremo a vedere anche quelle cose là, ma si vive tranquillamente da analisti felici con entrambi questi corsi.
Assolutamente, assolutamente, e io faccio qui un attimo quello che racconta il regalo che avete voluto fare, ossia chi fa parte dell'Academy, per cui poi lascerò i link eccetera eccetera, c'è uno sconto del 20% sui corsi che possono essere acquistati sia singolarmente che in bundle, e sono felice di poterlo raccontare perché so il valore di quei corsi. Vi dico, stiamo caricando quei corsi e quindi io un po' me li sono spulciati ovviamente perché conosco David e Francesco, però poi volevo vedere anche quello che c'era dentro e ne vale sicuramente la pena. Ma secondo me si vedrà bene anche con quello che racconteremo oggi. Quindi io proverei a partire un po' con il caso del giorno e poi magari ritorniamo anche su qualche altro accenno, su Academy, corsi, eccetera. Intanto, Francesco, ti chiederei diciamo di iniziare a condividerci il modellino Power BI, così ragioniamo un po' su quello che stiamo facendo. Ti chiederei un po' se ci racconti quali sono le tabelle che abbiamo all'interno del modello, e per passare poi a ragionare un attimo sul data model anche insieme a Davide, e poi andiamo al DAX vero e proprio.
Ok, allora, eccoci qua, sono già in condivisione, mi confermi?
Sì. Vede? Perfetto. Io ti vedo, allora. Poi chiedo ovviamente anche da casa sempre il controcheck.
Benissimo, benissimo. Allora, abbiamo quindi qua davanti una tabella dei fatti, vendite, questa tabella qui. Quindi qui dentro abbiamo le transazioni a un livello di dettaglio di cliente, data dell'ordine, prodotto ordinato e territorio. Quindi questa è una transazionale. E poi abbiamo una serie di anagrafiche qua sopra, quindi elenco di prodotti, tabelle dotate di chiave primaria, elenco di clienti, elenco di territori, elenco di date. Quindi questo è un classico modello a stella, noi facciamo sempre riferimento a questi modelli perché sono gli ideali per Power BI, sono i più potenti, come spesso nella vita, anche perché sono semplici. Quindi dobbiamo sempre considerare che uno dice, ma non ho questo modello. Ok, molto probabilmente ci puoi arrivare e questo ottimizza le performance di Power BI. Una nota tecnica soltanto, mi raccomando, immagino che le persone che ascoltano lo sappiano già, ma se qualcuno è nuovo con Tabula, non facciamo il tabellone Excel convinti di fare una buona cosa. Power BI lavora con fatti e dimensioni, quindi uno diagramma a stella.
Do solo un piccolo inciso sul concetto di modello a stella, che è quello che si vede qui, dove fondamentalmente abbiamo una tabella dei fatti, che è quella che contiene le nostre transazioni, quella che contiene dei numeri tendenzialmente, e altre tabelle collegate a quella dei fatti, che sono tabelle anagrafiche. Poi su Power BI c'è il concetto del calendario, che in questo modello è strettamente importante e lo è molto spesso nelle varie dashboard che andiamo a creare, che è un po', diciamo, un po' tipico di Power BI, non in tutti i database, è qualcosa che deve essere presente in un modello a stella, però diciamo è il classico concetto di modellazione per cui hai la tabella dei fatti collegata alle tutte le varie anagrafiche, e questo permette di avere più informazioni possibili senza fare appunto il tabellone. Su questo, David, ti chiederei anche da parte tua qualche ragionamento un po' su questo data model, perché ragionavamo fuori onda, quindi prima di premere il rec, su come questa sia una strada per raggiungere l'obiettivo, quindi di ottenere, diciamo, un calcolo di quali sono i nuovi clienti e qual è il loro relativo fatturato, ma ce ne sono delle altre. Quindi ragionavamo proprio su scelte di data modeling, e quindi esponi pure il tuo pensiero, ecco.
Assolutamente. Allora, Francesco ci farà vedere un DAX in cui il concetto di nuovo cliente verrà incapsulato dentro una misura che di fatto calcolerà il valore degli ordini che vengono dai nuovi clienti e tuttavia il concetto di nuovo cliente verrà definito al volo dentro la misura. Questa è un'ottima soluzione. E può essere quella più corretta in un certo scenario, in un altro scenario potrebbe non essere quella più corretta, ma non perché di per sé il DAX sia migliore o peggiore come soluzione, ma semplicemente perché quel concetto vive dentro quella misura e, per dirne una, se cambiasse la definizione di nuovo cliente, in quella misura dovremmo andare ad aggiornare quel concetto e se avessimo più situazioni in cui abbiamo definito il nuovo cliente, già dovremmo capire come aggiornare tutto il modello. Se io ci avessi questo concetto sparso in tante misure, se è andata bene, avrei definito una misura tecnica che dopo ho citato da altre parti, quindi modificando quella potrei avere il codice modificato un po' dappertutto, però già se cambio praticamente, diciamo, modello, se cambio prospettiva, le cose un pochino si complicano. Quale potrebbe essere dunque un'alternativa? Allora, un'alternativa potrebbe essere scrivere il concetto di cliente nuovo o appunto storico, vecchio, chiamiamolo come ci pare, dentro a una qualche colonna o una qualche tabella. Quindi, se io scegliessi la tabella dei clienti, io potrei avere una colonna in cui vado a definire volta per volta al caricamento dei dati, Francesco ci sta facendo vedere come avverrebbe, vado a definire se il cliente è nuovo oppure no. È una buona soluzione, ni. Perché ni? Perché se questa definizione una volta data diventa statica, può anche andare bene, cioè un cliente, ma nel corso del tempo, ad esempio, se il cliente non è più nuovo, ci sarà un momento in cui quel cliente non è più nuovo. Quindi, se io facessi questo tipo di soluzione, mentre va bene per gli attributi che non cambieranno più nel corso del tempo, quindi magari i valori calcolati in base ai dati, un sì o un no dipende dai dati, ma questa cosa non cambia più. Ad esempio, cliente che mi ha mai fatto un insoluto, la prima volta che lo fa diventa sì, e quell'insoluto, se sono uno che non perdona, sembra quasi un film, no, di gangster americani, se sono uno che non perdona ci sarà scritto sempre sì, perché basta che l'ha fatto una volta. Ma una cosa che può cambiare nel corso del tempo, se la scrivo in una colonna, può succedere che a quel punto devo aggiornare il valore in quella colonna, ma a quel punto le transazioni nella tabella dei fatti agganciate a quella riga verranno battezzate fin dall'origine rispetto a questa nuova, questo nuovo valore. Cioè, per farla breve, se a un certo punto ci scrivo cliente storico, quello, qualunque transazione ci avrò nel modello, sarà attribuita ad un cliente qualificato come storico, mentre in un certo momento era nuovo. Questo è noto come problema anche come dimensioni che cambiano lentamente, le slowly changing dimension. È un problema noto, no? Fabiano, anche tu.
Assolutamente, guarda, ti do un feedback, nel senso che è un problema noto anche lato data warehousing, e mi hai fatto tornare in mente un po' uno dei primi problemi che ho affrontato quando ho iniziato a lavorare nella business intelligence. Io lavoravo su SAP BV, che è appunto il data warehouse di SAP, e c'era questa differenza fra anagrafiche a dipendenza temporale o anagrafiche statiche. E questo, diciamo, provo a rispiegare qual è il concetto di base, è che una dimensione può assumere un valore che rimane fisso nel tempo oppure cambiare nel tempo. Questo, nel caso specifico, il cliente nuovo è un valore che cambia nel tempo, perché sono nuovo la prima volta, poi divento un cliente storico. Ma se io non ho, diciamo, un legame temporale per cui riesco a capire quando è cambiato, ho il problema di identificare quel cliente come sempre nuovo o sempre storico. Questo che vuol dire che se io l'ho scritto in una colonna fisicamente nel mio modello, e quindi l'ho aggiunto tramite una colonna proprio alla tabella, quel cliente sarà o storico o nuovo dall'alba dei tempi, e quindi un po' modificherà la mia analisi e mi creerà dei problemi. Sicuramente ci sono delle soluzioni intermedie che immagino sono quelle che stavi per proporre, quindi delle tabelline, una tabellina nello specifico che mi manutiene anche un po' la storia di questo sì o no, quindi quello che appunto in BV si chiamava dipendenza temporale.
Assolutamente, Fabiano, è una delle soluzioni. Ce n'è un'altra più estrema, quindi quella che dice Fabiano giustamente è: crea una tabella in cui il concetto di cliente viene declinato in tanti clienti virtuali che sono sempre lui, di fatto assegnando poi con delle colonne data inizio, data fine, decorrenza, la decorrenza in cui quella definizione viene mantenuta valida, e dunque i fatti saranno mappati, pur essendo mappati a quel cliente, io nelle misure potrò agevolmente far riferimento, diciamo, a come quel cliente è qualificato nel momento in cui le cose erano avvenute, quindi la qualifica al tempo dei fatti. La soluzione più estrema per cose che cambiano di continuo è scrivere direttamente una colonna nella tabella dei fatti, dove sostanzialmente la qualificazione di un attributo che sarebbe delle dimensioni viene proposta riga per riga, perché è una cosa così volatile che cambia così di continuo che non posso scriverla neanche, cioè potrei andare con la soluzione di prima, ma dovrei creare una riga, una nuova definizione per ogni evento, quindi dice alla fine allora lo scrivo direttamente negli eventi, cioè nella tabella dei fatti, quindi riga per riga battezzo da quel punto di vista quel fatto che è accaduto.
Assolutamente, assolutamente. Diciamo, noi abbiamo preferito andare sulla versione dinamica, perché sicuramente nel caso specifico forse aveva poco senso scriverlo sulla tabella dei fatti, perché appunto il cliente è nuovo una volta, poi diventa storico, quindi non cambia così velocemente, e poi perché era anche, diciamo, didatticamente interessante andare a vedere come calcolare con il DAX questa caratteristica, che dipende fondamentalmente dagli acquisti che il cliente ha fatto nella storia. Quindi ci sarà un po' da ragionare sul DAX e vedremo un po' di dimensioni. Sicuramente prima di vederlo scritto sul DAX vorrei ragionare, perché poi, Francesco, chiedo anche conferma a te, però il mio modo di scrivere DAX è quello di capire dove voglio arrivare, immaginarmi un po' la tabellina finale, e quindi quali passaggi dovrò far compiere al mio DAX per poi scriverlo. E qui sicuramente abbiamo diverse tematiche. La prima è quella di definire il cliente. Abbiamo definito che un cliente, appunto, è un cliente nuovo se non ha mai acquistato quel prodotto. Ma poi l'altra tematica è legata sicuramente al tempo, perché, come vediamo in questa dashboard, in questa tabella, c'è un filtro che è un filtro sull'anno. Questo filtro fa sì che il mio contesto di riferimento è quello del 2004, quindi io sto vedendo solamente i dati del 2004. Tuttavia, per definire se un cliente è nuovo o no, non mi basta. Perché? Perché devo andare nello storico a capire se quel cliente c'era già. Quindi dobbiamo anche lavorare per escludere questo filtro. Ho fatto questa premessa, ora ti lascio ovviamente rispondere. Ricordo che questi sono anche un po' i concetti che abbiamo introdotto in pillole di Data Analytics e ne abbiamo parlato sia con te, Francesco, che con David, proprio su, diciamo, teoricamente come farlo e perché farlo. Oggi vediamo un po' l'aspetto pratico, ecco.
Assolutamente, allora riprendo le fila esattamente come tu hai correttamente impostato il problema. La prima ragione appunto di definire il concetto è che nel definirlo costringo me stesso a, diciamo, ragionare per tabelle. In DAX è tutta una questione di tabelle, se ci sono bene le uso, le posso filtrare o iterare, se non ci sono le posso creare delle tabelle virtuali che possono essere create da zero o create sulla base di aggregazioni di tabelle esistenti. In sostanza, dire come è definito il cliente, quindi non solo definirlo, ma poi dire ok, quindi come faccio fisicamente a capire se il cliente ABC è nuovo o no? Quali operazioni dovrei fare per poterlo dire, per poter rispondere? Queste operazioni devono essere fattibili senza il PC. Cioè noi dobbiamo essere in grado di immaginarci come noi, con un foglio bianco davanti a noi e delle tabelle, potremo rispondere alla domanda. Se siamo in grado di fare questo, il DAX a quel punto è solo una questione di tradurre in una lingua che si chiama DAX un concetto che è stato scritto in una lingua che è la nostra elaborazione mentale. A quel punto basta conoscere la funzione DAX, non la conosco, me la vado a cercare e il problema si risolve. Invece, facendo un approccio all'Excel, niente di male per Excel che ha fatto crescere tutti noi, si comincia a scrivere, non si sa di preciso dove si va e a un certo punto ci si perde. Non si sa veramente neanche da che punto partire. Quindi questa è una cosa molto importante e nel caso, volevo riprendere anche un attimo il concetto di tempo che avevi introdotto, hai menzionato il fatto che ci vuole un diagramma a stella e che in particolare ci vuole il calendario. Beh, senza calendario, in DAX, quindi senza una tabella separata, che è una grafica di dati, chiamiamo calendario, non è possibile per esempio usare la Time Intelligence, che invece è una cosa estremamente importante, vendite l'anno scorso, vendite lo scorso quarter, vendite accumulate, YTD, chiamiamole come vogliamo, tutte queste funzionalità molto importanti e in linea di principio semplici, ma in realtà non sono affatto semplici, in Excel provate a fare un calcolo delle vendite dell'anno prima, non è una roba affatto banale.
Scusami, su questo, diciamo, faccio uno spoiler perché vedo che ci sono alcuni dei beta tester che ringrazio tantissimo dell'Academy e vi spoilero che appunto la seconda sfida dell'Academy sarà proprio sulla Time Intelligence, quindi un calcolo proprio delle vendite, in questo caso non dell'anno precedente ma del mese precedente, quindi vedo Stefano, vedo Michele, quindi sappiate che è quello che sta per succedere la settimana prossima, ne ho approfittato, me l'hai servita proprio su un piatto d'argento senza neanche conoscerlo, ecco.
Ok, allora qui faccio un esempio, ho solo cambiato, così andiamo un attimo a vedere il codice, ho solo cambiato il contesto, nel senso che ho lasciato il filtro sull'anno 2004, ma ho messo il mese, perché per capire, secondo me, per spiegare, prima c'era un territorio, il concetto è identico, però in qualche modo il nuovo cliente, secondo me, è la parte più critica da comprendere come abbiamo affrontato il problema dell'andare al di fuori del contesto temporale in cui siamo. Quindi penso sia intelligente all'inizio, più chiaro, rappresentarlo nel tempo. Quindi adesso stiamo vedendo, diciamo così, come riferimento abbiamo l'anno 2004, e poi diversi mesi, per esempio questo è marzo del 2004, quindi queste operazioni, questi due calcoli che sto evidenziando, sono due misure, sono fatte, si dice, in un filter context, quindi in un contesto di filtri che comprende un filtro sull'anno e un filtro sul mese. Attenzione che anche qui dobbiamo capirci. Che vuol dire? Questi sono i dati di marzo 2004. Dal punto di vista della BI questo non vuol dire ancora nulla, perché che cosa intendo per marzo 2004? Cioè cosa è successo in marzo 2004? Quindi questo è un altro punto, la finisco qui perché sennò non arriviamo in fondo, del fatto che attenzione che in BI anche questo va definito. Quando io dico, fammi vedere l'ammontare del 2004, cosa intendo? Intendo ordinato nel 2004? Intendo fatturato nel 2004? Intendo spedito nel 2004? Intendo prodotto nel 2004? Intendo messo a magazzino nel 2004? E così via. In questo caso parliamo di ordini. Quindi quando io dico marzo 2004, il mio calendario filtra le righe di vendita che hanno una data di ordine all'interno di marzo 2004. Così abbiamo definito dal punto di vista semantico anche questo. Allora, cosa stiamo vedendo qui? Vediamo solo due misure, lasciate due per semplificare ancora, per dare un po' il problema. La prima misura è il numero dei clienti, questa non è altro che una distinct count, quindi un conteggio distinto del numero di volte che compare nella mia tabella dell'evento un certo cliente, il suo codice, è un conteggio distinto perché se il cliente ha fatto 10 transazioni a marzo, per me comunque vale 1. Non sto contando le transazioni, che è una misura con la sua dignità, ma non è questa. Sto contando quanti clienti ci sono. Per cui se a marzo ogni cliente fa 100 transazioni, per me, e sono 5 clienti, per me possa essere 5, non 500. Quindi questa prima misura è una misura considerata piuttosto semplice, perché è semplicemente una distinct count, una funzione DAX, dove do le vendite, il codice del cliente nella tabella dei clienti, nella tabella delle vendite. Quindi questa è la misura, è il codice DAX che viene sviluppato in questa parte del grafico. E ha il suo contesto.
Esatto.
Siamo qui, come dicevamo prima, il calcolo viene fatto solo per marzo 2004, cioè la tabella delle vendite mi farà vedere solo le righe che hanno un ordine a marzo 2004, di queste vado a fare il conteggio distinto di quanti clienti sono, hanno fatto ordini in quel periodo, in sostanza. E la risposta è 1879.
Assolutamente, diciamo che poi ovviamente di riga in riga cambierà il mio contesto, perché a maggio vedrò solo i clienti di maggio 2004.
Che hanno ordinato a maggio 2004. Nulla esclude che alcuni clienti abbiano ordinato sia a maggio 2004 che a febbraio.
Esattamente.
2004. Quindi non è affatto detto che la somma di questi valori dia questo risultato, perché la distinct count non è un'operazione additiva. Può darsi di sì se i clienti sono solo in alcuni mesi, quindi potremmo sperare di no in realtà, ma può darsi anche di no. Ecco, non dobbiamo aspettarci. La distinct count, come la media, non è, si dice, un conteggio additivo. Aristotele l'ha detto 3.000
sì,
anni
su
fa,
questo
il totale non è soltanto la somma delle sue
esatto.
parti, ma lo stabiliamo anche nel 2023.
Su questo faccio un inciso, perché diciamo girano spesso dei meme anche molto simpatici sul fatto che la, diciamo, la riga del totale non è la somma delle righe che stanno nella tabella. E c'è un motivo, è perché non deve esserlo, perché la riga del totale in quel caso sta riapplicando la stessa formula, quindi quel totale sta rifacendo la distinct count dei clienti del 2004, ma se un cliente è presente su più mesi, ovviamente io ce l'avrò sia sul mese marzo che maggio, quindi nelle righe avrò un numero più elevato di clienti rispetto al totale. Quindi questo è, lo ribadisco, perché diciamo è una delle prime cose in cui si cade spesso quando si inizia a lavorare con Power BI, quindi secondo me era importante anche ricordarlo. Ecco. E ora passiamo a quella un po' più complicata.
Ora passiamo al cuore del problema di oggi. Come faccio a stabilire, dati i clienti di un periodo, quindi qua abbiamo, faccio zoom, qui abbiamo i clienti, ricordiamoci che abbiamo un filtro di un anno, quindi ognuno di questi mesi è relativo solo a un anno, ma diciamo che a marzo del 2004 ho 1879 clienti. Ora mi devo porre il problema, ma di questi 1879, quanti sono nuovi con la definizione che abbiamo dato? 1056 è il risultato. Ok, questo è un risultato però. Come ho ragionato, come abbiamo ragionato, perché poi parlo io, ma il DAX lo concepiamo sempre in due, come abbiamo ragionato per stabilire questa formula? Allora, adesso vi faccio vedere, poi arriviamo al DAX alla fine, ma prima vi faccio vedere proprio come la definizione che ho dato al nuovo cliente è stata applicata per calcolare questo numero. Quindi adesso vi faccio vedere con una tabellina come abbiamo fatto quel calcolo, dopodiché vi faccio vedere il DAX, che non è altro che la traduzione però di questo processo mentale nel DAX. Il DAX rappresenta solo un modo di codificarlo, ma il cuore è il ragionamento che abbiamo fatto prima. E poi naturalmente serve conoscere il DAX per poterlo esprimere in quella lingua. Potremmo esprimerlo in SQL, che è un'altra lingua. Per l'analisi, decisamente meglio il DAX. Allora, il concetto è questo. Io sono a marzo del 2004. Come posso fare a determinare quali di questi clienti, dei clienti di questo periodo sono nuovi? Abbiamo detto che un cliente è nuovo se ha fatto acquisti in un periodo ed è la prima volta che fai acquisti. Cioè, il primo acquisto è in questo periodo. Quindi i clienti nuovi a marzo 2004 sono i clienti che hanno fatto un acquisto a marzo 2004 e mai prima di marzo 2004. Quindi come potremmo fare? Ripeto, qua ancora di DAX non c'è niente. Io la prima cosa che direi è voglio vedere quali sono i clienti di marzo 2004. Quindi in qualche modo suppongo che qualcuno mi dia una colonna di valori, chiamiamolo cliente, ID cliente, e io qua ho i vari clienti. Questa è una lista, una colonna. Questi sono i miei clienti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sono i clienti di questo periodo. Bene, che cosa dovrò fare una volta che ho questa lista? Beh, ad ognuno di questi clienti dovrò associare una data di primo acquisto. Quando è stato il primo acquisto di questo cliente? Cioè di questo cliente qui? e avrò una certa data, di questo cliente qui e avrò un'altra data, di questo cliente qui ho un'altra data e così via. Attenzione, questa data devo essere sicuro, di calcolarla eliminando il filtro di marzo 2004. Io sono a marzo 2004, ma se mi chiedo qual è il primo acquisto del cliente, che è un cliente di marzo, e non rimuovo il filtro di marzo 2004, la data di primo acquisto mi rimarrà in marzo 2004. Cioè il sistema mi risponderà dicendomi quel cliente a marzo 2004, il primo acquisto è il 10 marzo. Ma io non posso fare in questo modo, perché io devo essere sicuro di verificare se per caso quel cliente che sia comprato a marzo, chi mi dice che non ha comprato prima di marzo? Quindi qui capiremo che questo contesto di filtro che noi abbiamo è utile per fare la lista dei clienti, esatto, di quel periodo, che è questa. Devo partire da questa, perché devo essere sicuro che i clienti siano questi. Ma quando faccio questo calcolo, questo filtro deve essere temporaneamente rimosso. E da qui l'uso di Calculate, che aveva accennato Davide prima, nel nostro corso ha 5 ore di video. Solo su Calculate ci sono 5 ore di video. Ok, allora, detto questo, io adesso ho le date di ognuno dei clienti di marzo, le date di primo acquisto, potenzialmente anche al di fuori di marzo. Ma allora quali sono i clienti nuovi a marzo? Beh, devo andare adesso riga per riga, che si dice iterare e non filtrare, e dire questa data di primo acquisto di questo cliente è all'interno di marzo? Se la risposta è sì, questo è un cliente nuovo. Se la risposta è no, questo non è un cliente nuovo, perché vuol dire che in realtà aveva comprato già prima di marzo. Quindi io andrò riga per riga in questa tabella e selezionerò soltanto i clienti che hanno la data di primo acquisto, ripeto, questo calcolo che ho fatto rimuovendo i filtri, all'interno del contesto in cui sono. Quindi quando avrò scansionato tutti i clienti e deciso questo sì, questo no, questo sì, questo no, l'ultimo passo da fare qual è? Contare il numero di righe di questa tabella una volta che ho lasciato in questa tabella soltanto i clienti che hanno il primo acquisto all'interno di marzo 2004.
Sì, quindi, diciamo...
Questo, crediamoci o no, è il DAX scritto, detto in italiano, ma quello che adesso vi faccio vedere non è altro che la traduzione in DAX di questo processo.
Sì, diciamo che poi noi lo vedremo tutto insieme, ma in realtà è proprio il modo in cui ragiona il sistema, quindi ci saranno proprio questi step sequenziali. Quindi è importante anche dire che anche se è tutto in un'unica formula e sembra qualcosa di che avviene tutto per magia, tutto insieme, in realtà ci sono degli step che vengono eseguiti in base a come lo scriviamo, che è un po' quello che succede anche appunto con l'SQL, in cui magari ho n subquery e quindi eseguo prima una, poi passo a quella più in alto, eccetera, fino ad arrivare al risultato finale. David, vedevo che stavi integrando qualcosa.
No, volevo solo dire questo a completamento, ma poi lasciamo subito la parola a Francesco. Possiamo anche dire, secondo voi, che se immagino l'insieme dei clienti, la prima parte del problema che ha spiegato Francesco è stato costruire un sottoinsieme di quei clienti, quindi un insieme è una tabella, un sottoinsieme è un certo numero di righe che però per ottenerlo devo fare i ragionamenti che ha detto Francesco e poi li devo tradurre in DAX. Secondo voi ci sta?
Allora, secondo me assolutamente sì, detto che il DAX in questo ci aiuta, secondo me, nel senso che lo fa in automatico, perché stavo facendo il parallelo proprio con SQL, non so perché continuo a nominarlo oggi, però se avessi dovuto fare la stessa cosa in SQL, io per prima cosa avrei dovuto fare una distinct count where anno mese era, non ricordo, 2004, l'anno 2004.
Marzo.
Esatto. 2004. Solo a quel punto potevo iniziare a ricalcolare e quindi poi andare a fare un altro calcolo togliendo quella where condition. Qui il DAX ci aiuta perché il primo pezzo lo fa in automatico, perché? Perché il fatto di essere sul 2004, perché ho il filtro nella riga di marzo o aprile, non ricordo più, che in automatico mi fa vedere solo quel numero di, esatto, clienti, solo quei clienti.
Esatto. Allora, vi faccio vedere quindi come quei step che vi ho detto li ritroviamo qua. Nel farlo, prima ve lo faccio vedere già con questo codice, poi ci metteremo soltanto un minuto, vi faccio vedere che lo stesso codice lo possiamo vedere proprio in sequenza creando delle cosiddette variabili. Ma partiamo da quello che vi ho detto prima. Ho detto che volevo creare una colonna con la lista dei clienti del periodo in cui sono. Questa colonna è creata da questo comando, values. Questa è la traduzione in DAX di dammi la colonna di tutti i clienti del periodo in cui sono. Vi rifaccio esattamente la colonna fatta prima. Poi vi ho detto, devo aggiungere a questa colonna, add columns, un'altra colonna, l'ho chiamata data primo acquisto, poi il codice lasciamolo perdere, con questo calculate, comunque che mi dà la minima data di acquisto, rimuovendo il filtro dal calendario. Attenzione a questa cosa importante, qua c'è calculate minimo di sales order date, non si vede, ma è la sales order date, dammi la minima data di ordine, ma rimuovi il contesto di
date, perché altrimenti la minima data di ordine sarà marzo 2004, che è il suo ultimo ordine. Quindi la minima data di ordine per quel cliente, ma rimuovendo il filtro dal calendario. E così ho quelle date che abbiamo detto che avrei avuto prima. Detto questo, e siamo arrivati quindi qua, questa è questa tabella, poi ho detto che devo iterarla e non filtrarla, mai nome più fu più infelice di filter per un iteratore, ma non apriamo questa diatriba. Andiamo riga per riga su questa tabella e stabiliamo che le righe che vogliamo sono solo quelle che hanno questa caratteristica, di avere la data di primo acquisto minore della massima data, il 31 marzo, e allo stesso tempo maggiore della minima data, il 1 marzo. Quindi di questi clienti prendo soltanto un sottoinsieme. Dopodiché qual è il numero di nuovi clienti? Contami il numero di righe di questa tabella. Quindi ve l'ho fatto dall'interno all'esterno, perché il ragionamento deve essere fatto così, ma in due secondi vi faccio vedere solo
Francesco,
la
mentre inizia a scrivere faccio solo un inciso sul fatto che il contesto non lavora solo, e su questo poi David dimmi anche che ne pensi, se hai da aggiungere ovviamente, ma non lavora solo sulla definizione dei clienti, ma lavora anche e soprattutto sulle date, nel senso che abbiamo detto dobbiamo eliminare il contesto per calcolare i clienti che hanno un acquisto precedente rispetto al periodo in cui mi trovo, ma poi quando vado a fare il minimo e il massimo, sono il minimo e il massimo all'interno del contesto in cui mi trovo, che quindi è aprile marzo 2004, e questo è importante perché se non ci fosse quel contesto ovviamente poi non sarei in grado di capire se quel cliente è nuovo o no, quindi non mi basta diciamo aver definito la colonna in più, ma poi devo rientrare nel mio contesto di aprile 2004. Non so che ne pensi David, se sei d'accordo.
Sì, no, perché quello che sta raccontando Francesco, su cui anche tu stai ragionando, va interpretato sia rispetto al problema business che è generale, ma sia poi come funziona poi dentro Power BI la valutazione di ciò che scriviamo. E dunque, immaginando che una misura teoricamente deve funzionare in qualunque contesto, quando ci sono contesti in cui non deve lavorare, non a caso si parla di protezione della misura, cioè facciamo venire fuori qualcosa di specifico o al limite facciamo anche non venire fuori niente. E allora quello che scrive Francesco è perfetto, perché la data di primo acquisto deve essere minore uguale appunto al punto di osservazione in cui noi ci troviamo, perché altrimenti correremo il rischio di considerare in un certo istante temporale diciamo come clienti nuovi quelli sbagliati. Quindi il fatto di andare sia a materializzare per il tempo del calcolo quella tabella virtuale che dice Francesco, cioè alla lista dei clienti faccio comparire virtualmente una colonna che contenga la data praticamente di primo acquisto, e a quel punto vado praticamente a vedere se quella tabella contiene riga per riga un cliente in cui la data di primo acquisto sia sì minore uguale di quella massima quando si vede calendar date, quindi che sto osservando nel contesto corrente, e appunto è anche maggiore uguale però appunto di min calendar date. Quindi vado a ricostruire il contesto corretto immaginando che quella misura possa essere applicata in contesti diversi, contesti creati poi dopo dai singoli elementi grafici, dalle singole visual. Quindi devo anche in qualche modo fare l'astrazione di capire dove quella misura verrà praticamente visualizzata e far sì che dia una risposta corretta qualunque sia diciamo il punto in cui verrà chiamata e dunque verrà valutata.
Sì, diciamo faccio l'ultimo inciso su questo, nel frattempo Francesco alla velocità della luce ha già riscritto la misura, quindi mi sembra qualcosa di super interessante poi rileggerla, però sul fatto che di fatto noi siamo sempre all'interno del nostro contesto che è aprile 2004, marzo 2004, continuo a non ricordare l'esempio, ma c'è un punto in cui noi dobbiamo distruggere quel contesto, quindi uscirne, ed è solo in quel punto che usciamo dal contesto. Per tutto il resto degli step del calcolo rimaniamo all'interno del nostro contesto, quindi ricordiamoci sempre che qualsiasi cosa scriviamo in DAX ragiona in base al contesto di riferimento, e quindi il calcolo ci servirà proprio a distruggere appunto quel contesto. Francesco, ti lascio nuovamente la parola perché vedo che l'hai resa seriale tutti i passaggi.
Allora, l'ho fatto solo perché questo secondo me aiuta a capire, così facciamo vedere anche poi il fatturato dei nuovi clienti, che era poi l'oggetto. Quindi questo è il numero, ma il concetto è lo stesso per il fatturato. Quindi sono andato solo a step a rifare esattamente le stesse cose. Primo step tramite le variabili. Dammi clienti. Le variabili che sono delle costanti, tanto per ridere, come filter, non filtra. Poi sum non esiste, così le diciamo tutte e tre nella solidità del DAX. Questi sono i clienti del contesto. Faccio un primo step. Poi riuso questa tabella. Per aggiungere a questa tabella, vedete, il riutilizzo è molto utile perché questo permette anche di fare debug. Alla tabella appena calcolata, aggiungimi la colonna data primo acquisto con questa formula che, ripeto, chi vuole farsi il corso la capirà. Ecco come avere la prima data di quel cliente senza considerare il filtro del tempo. Dopodiché, a questo punto, la tabella con due colonne, i clienti e il primo acquisto di questi clienti, anche potenzialmente al di fuori di marzo. Ho detto che poi, per stabilire quali sono quelli nuovi, questa tabella, vedete, la richiamo a due colonne, ne voglio solo la parte che ha la data di primo acquisto minore della massima data 31 marzo e la data di primo acquisto anche maggiore della minima data. E poi il mio risultato è il numero di righe di questa tabella e ritorno al risultato. Quindi non è cambiato nulla, semplicemente in questo modo vedo ogni step che faccio, quindi nel ragionamento mi aiuta a dire: ho fatto il primo step, rappresentiamolo con una tabella o con una misura, e così il codice è leggermente più lungo, ma è sicuramente molto più chiaro. Quando dico così, non dico per i vostri colleghi, dico per voi stessi. Chi scrive il DAX, come me, dopo anni, se torna su una misura, può essere molto complicato ricordarsi il modo in cui abbiamo ragionato. Chiudo solo, così abbiamo tempo per le domande, facendo vedere l'altro foglio dove c'è un grafico finalmente. E nel 2004 vediamo il valore degli ordini con la riga blu chiaro e il valore degli ordini da nuovi clienti. Quindi questo era quello che si diceva, diciamo così, per dare una rappresentazione. Com'è il calcolo del fatturato di nuovi clienti? Facciamo prestissimo. Il valore degli ordini non è altro che una somma riga per riga sulle vendite di prezzo per quantità. Questo è il valore degli ordini di qualunque cliente, senza una restrizione. Come funziona il valore degli ordini per i nuovi clienti? Vedrete che il concetto è assolutamente identico.
Identico.
Questa è la tabella dei nuovi clienti. Qui è scritta tutto in un colpo, là l'avevo divisa in pezzi, ma è la tabella dei nuovi clienti. L'unica differenza è: calcolami la misura del valore degli ordini. Per questo che abbiamo 5 ore di DAX, di calcolo nel corso, e come filtro metti la tabella dei nuovi clienti e otteniamo il risultato. Questa è probabilmente la cosa che in DAX è più complicata da capire, per il fatto che, diciamo, questa questione di avere un filtro che è fatto da una tabella non è così banale. Quindi io ho identificato i clienti che sono nuovi e attraverso calcoli ti dico: calcolami quella misura applicando questo filtro che si scopre essere una tabella di valori. Taccio così magari Davide ti
No,
mette.
no, allora vorrei aggiungere solo questo, se riesce a rimettere un attimo il codice in
Certamente.
sovraimpressione, vorrei dire solo questo a chiusura del commento. Allora, se uno eliminasse qualunque filtro sul tempo, si verificherebbe che cosa? Che tutto il fatturato è da clienti nuovi, ma se ci pensiamo, filosoficamente è anche corretto, perché se io non ti parlo
Certamente.
di nessun periodo temporale, quindi parlo di tutto il tempo conosciuto dal modello, ogni cliente è stato nuovo almeno una volta, su una data in cui appunto la sua viene battezzato come cliente nuovo, che è quella del primo acquisto, quindi senza nessun riferimento al tempo, il
Eccolo qua.
100% del fatturato sarebbe da clienti nuovi. E questo
Davide sta parlando di questo punto, nel fatto che non avendo qui al totale nessun filtro di nessun tipo, questo è il numero di clienti, questo è il numero di nuovi clienti, assolutamente.
perché sarebbe sempre verificato che la data di primo acquisto è minore o uguale della massima data di calendario, che quindi, non essendoci filtri nel calendario, è l'ultima riga della tabella calendario, e sarebbe anche sempre vero che è maggiore o uguale della minima data di calendario. Quindi se circoscrivo il tempo tramite i contesti, allora il calcolo viene circoscritto tempo per tempo, potrei andare sulla singola data e ci avrei solo il fatturato dei clienti presi in quella data, correggetemi se sbaglio, ma se rimuovo qualunque filtro sul dato, sul tempo, scusate, il 100% del fatturato è da clienti nuovi, perché per definizione tutti i clienti sono appunto nuovi almeno una volta e quindi verrebbero se quel fatturato verrebbe sempre incluso.
Assolutamente, assolutamente, ottimo commento. E allora io vedo che stanno arrivando un po' di domande, vi lascio qualche altro minuto per fare domande, ovviamente sia sugli step che abbiamo seguito che su quello che abbiamo detto, se ci fosse qualcosa di non chiaro. Ne approfitto per raccontare un po' di più cosa troverete poi se siete iscritti alla newsletter. Se non lo siete, ovviamente vi lascio il link per farlo, perché a valle di questa di questa live invierò ovviamente la registrazione della live, il modellino che abbiamo commentato insieme, così da poter ragionare su quello che abbiamo detto modellino alla mano. Questa live sarà presente sulla piattaforma di cui vi parlavo prima, che sto per lanciare, quindi ve la rimostro, che è appunto Dati 365 ed è il più grande progetto su cui abbia mai lavorato, almeno da quando ho iniziato il mio podcast, ed è appunto un'academy settimanale in cui ogni settimana andremo a capire come funziona la data analytics attraverso esercizi pratici tipo questo, ma dove andremo a capire soprattutto gli impatti di business. Quindi quello che succede è che ogni settimana inizia una sfida, e questa sfida è una sfida di business, e quindi analizzare il margine, capire i nuovi clienti, capire il tasso di crescita delle vendite, eccetera. Per farlo ci sarà necessità di capire nozioni teoriche e tecniche pratiche per risolvere la sfida, e il venerdì arriveranno le soluzioni. Vi mostro in anteprima anche un po' quello che è la prima sfida, che alcuni di voi già hanno seguito perché stanno facendo da beta tester alla piattaforma. Dovevamo andare a calcolare tramite Power Query il margine di un'azienda, e quindi il lunedì è uscita la sfida, martedì, mercoledì e giovedì sono uscite le varie parti che compongono la risoluzione della sfida, per poi arrivare al venerdì in cui c'è proprio step by step tutta la soluzione, proprio per poter arrivare alla fine. Vi racconto di questo progetto non solo perché è appunto il più grande progetto su cui abbia mai lavorato e su cui credo tantissimo, perché secondo me è necessario investire e capire come formarsi, e secondo me farlo solo tramite il lavoro, il training on the job, potrebbe non essere sufficiente, ma anche perché Davide e Francesco appunto hanno creato due corsi che hanno raccontato anche all'inizio della live, e che saranno presenti sulla piattaforma con uno sconto per chi fa parte di questa community. Quindi nella mail che vi invierò ci sarà il link alla piattaforma, ci sarà il link ai corsi di Davide e Francesco, eccetera. Quindi diciamo, noi stiamo vi stiamo raccontando quello che poi troverete sia nel corso che nella community tramite questo, che è un esempio. Ovviamente per questione di tempo, in un esempio non possiamo approfondire tutti gli eventuali dubbi, essere invece in uno spazio in cui c'è un corso strutturato, un'academy settimanale in cui ci sono a disposizione le persone che hanno creato il corso e che possono rispondere alle domande, sicuramente dà un aiuto maggiore. Detto ciò, vi ho raccontato tutto questo per darvi anche tempo un po' di fare alcune domande e sfruttare un po' il tempo che abbiamo a nostra disposizione. Io ne prendo intanto alcune, perché vedo Fabio Tornatore che ci scrive: la tabella creata è solo virtuale o è sempre presente e consultabile nel modello? Credo si riferisca alla tabella dei nuovi clienti, e se è così Fabio confermacelo, ma se è così ovviamente si riferisce ad una tabella che non è presente nel modello, nel senso che è presente in una misura DAX e che quindi è dinamica e viene calcolata di volta in volta che si elaborano i dati. Non so se su questo volete aggiungere qualcosa, Davide e Francesco, se no io poi passo alle altre domande, me ne sono segnate un po' più.
Le variabili sono, a completamento di quello che dici, sono sempre locali in DAX all'interno della misura, quindi non esiste come in altri linguaggi di programmazione, senza adesso discutere se DAX è un vero e proprio linguaggio di programmazione, ma comunque non esiste il concetto di variabile globale, e in ogni caso, come dici tu, è calcolata al volo di volta in volta.
Assolutamente. Marta ci scrive: non so se l'avete già detto, ma una volta usate la distinct count per la variabile dei clienti e poi usate il value, sarebbe carino spiegare il perché. Diciamo che sono due concetti leggermente diversi perché sono in due misure diverse, però ti lascio la parola, Francesco.
Allora, la distinct count l'abbiamo usata in una misura per calcolare il numero di clienti. Questa distinct count prende una colonna in input e risponde dando il numero distinto di valori di una colonna in un certo contesto, naturalmente. Quindi nel contesto temporale io chiedo: fammi il conteggio distinto di quanti clienti ho nella tabella delle vendite in quel contesto, cioè in quelle righe che hanno la data di ordine all'interno di quel contesto. E questo è un tipo di calcolo. La values invece non conta, ma elenca. Quindi possiamo dire che distinct count è contami le righe della tabella values. Ok, che in realtà sarebbe distinct, ma non andiamo in questo dettaglio, più o meno la stessa cosa. Quindi distinct count fa prima un elenco e poi un conteggio, in effetti è una funzione che è stata creata per racchiudere due funzioni. Distinct count è un alias per count rows distinct, in sostanza, mentre values o distinct sono funzioni che generano tabelle, che sono degli elenchi. Quindi la values mi dà l'elenco dei valori di una colonna, l'elenco distinto dei valori di una colonna. Se sopra ci faccio un conteggio di righe, che si usa count rows, visto qualcuno chiedeva perché count o count rows, magari ci andiamo dentro, ottengo la cosiddetta distinct count. Quindi distinct count dà uno scalare, insomma un numero risposta, mentre values o distinct danno una tabella risposta. Esatto. Questa è la fondamentale differenza.
Esatto. Altra domanda super interessante: all'interno del calculate viene utilizzato il remove filter. Si poteva utilizzare all?
Rispondo io, poi la prossima magari la facciamo rispondere a Davide. Sì, perché remove filters non è altro che un alias di all che è stato generato per evitare la confusione dovuta a come Microsoft ha ragionato nel creare questa funzione all, che ha due nature. Da un lato è una funzione tabellare, se io itero, cioè la metto dentro una SAMX per dire, dall'altro in realtà è una funzione che fa una rimozione di filtri dal contesto, non ritornando nessuna tabella, se la metto come filtro di calculate. Qui abbiamo aperto già un meandro di DAX che ci vorrebbero delle ore solo per spiegarlo, ma in sostanza per evitare di fare confusione in questo doppio ruolo, Microsoft ha creato un alias in modo che quando mettiamo la all dentro calculate per rimuovere un filtro, è suggerito di usare la voce remove filters, giusto perché è più chiara. Però la risposta alla domanda è: si poteva tranquillamente sostituire all con remove filters?
Ma diciamo che in questo caso sì, ci sono versioni di all usato come modificatore di calculate che non sono appunto implementabili tramite remove filter. Quindi all e remove filter fa la stessa cosa dentro calculate, come giustamente ha detto Francesco. Poi c'è la famiglia delle funzioni all che ne contiene diverse altre versioni, e per quelle, se vogliamo ottenere la semantica di all dentro calculate, cioè far fare il lavoro che all farebbe dentro calculate ma con delle varianti, ecco, all e remove filter sono intercambiabili, le altre invece chiaramente no.
Per esempio, assolutamente. All selected, per nominarne una, all selected o all no blank row o altre cose, corretto.
Assolutamente. David, ti lascio maxi schermo perché c'è una domanda legata a quel discorso che facevamo prima di Gianluca, che dice: nei programmi di loyalty il cliente può essere basic, silver e gold. Consigliate la tabella di appoggio per i clienti o di scrivere nelle transazioni direttamente lo stato del cliente? Ti dico la mia, poi dimmi la tua, David, perché poi qui è anche un po' filosofia, secondo me. La verità è che dipende dal caso, nel senso che dipende da, secondo me, da quanto velocemente il cliente può cambiare tra basic, silver e gold, e quindi se magari superare un certo importo ti fa superare la fascia e quindi ti bastano due transazioni, probabilmente ha più senso scriverlo nelle transazioni, perché transazione per transazione qualcosa potrebbe cambiare e quindi rischio di aprire notevolmente il numero di righe della tabella d'appoggio, quindi la dimensione a dipendenza temporale. Se è qualcosa di più lento io andrei su una tabella d'appoggio. Questa è la mia idea, dimmi anche che ne pensi tu.
Ma io ringrazio sia la domanda dell'amico che è stata fatta da Gianluca per tempo, che è un po' che ci pensavo, sia te che ora mi hai fatto l'assist, quindi ora io farò bella figura confermando fortissima, effettivamente penso esattamente quello che hai detto tu. Era un po' che la ragionavo, dico tanto questa mi tocca, dato che ho parlato un po' che mi preparavo e meditavo e sono arrivato alle tue stesse conclusioni. Cioè, se è un qualcosa che una volta che è accaduto, diciamo, e in quel modo e basta, ci sta quella tabella intermedia che si diceva, cioè potrebbe essere, faccio un esempio, quell'attribuzione dei tre, puoi rimettere, ci riesci a rimettere sulla impressione la domanda, se no vado a memoria.
Sì, certo, vai.
Ecco, quei tre valori potrebbero dipendere da eventi che una volta che sono accaduti, cioè quindi come una trasformazione progressiva dello stato del cliente, quindi all'inizio sei basic finché non accade una cosa, ma quando è accaduta non sarai mai più basic e sarai silver o direttamente gold, ma non sarai in ogni caso né più mai silver né tantomeno basic, e oppure diventi prima silver e poi gold, oppure da gold puoi retrocedere, sì no, con quanta velocità, e qua entriamo nella risposta che l'ha detto. Quindi se fosse una trasformazione progressiva andrebbe benissimo una tabella intermedia in cui per step ti dico quando diventi una cosa, quando l'altra, e oppure se posso anche retrocedere, quindi da gold tornare ad essere silver, ma la cosa avviene con una certa lentezza, e ritorniamo a quello che dicevi tu. Se invece per ogni transazione guardo gli ultimi 10 giorni o l'ultimo mese di ciò che è accaduto, o meglio quello che guardo, guardo, ma per ogni transazione devo rifare il calcolo e potrebbe cambiare di continuo lo stato di quel cliente, che ne so, se Basic, se quando valuto la tua transazione negli ultimi 3 mesi non hai fatto questo, hai fatto quest'altro, mi hai fatto marginare almeno questo, eccetera. Altrimenti, allora se per ogni transazione devo rifare la valutazione, ma ricadiamo nel pattern che abbiamo detto all'inizio, quindi per farla breve, sono d'accordo con quello che hai detto tu. Ho provato ad ampliare il concetto, a dire, fare degli esempi in cui avveniva l'una o l'altra situazione, però alla fine la soluzione è quella che hai detto, che avevamo un po' ipotizzato. Quindi dipende da quanto velocemente, con questo dipende ci si salva sempre, dipende, no?
Esatto.
Dipende velocemente cambia la qualificazione.
Perfetto, guarda, allora ho fatto bella figura pure io per fortuna, quindi hai confermato la mia tesi. Allora io ragazzi vi ringrazio tantissimo, ne approfitto solo per mettere a schermo qualche commento arrivato da chi sta seguendo il corso, ha iniziato a fare l'Academy e quindi Stefano che ci dice che...
Scusa Fabiano, ma vedo che sei un nuovo aiutante, nonché un...
Vero, non me ne ero accorto.
È arrivato la persona più importante di tutte, vi presento Lorenzo, mio figlio.
Ciao Lorenzo.
Ciao.
È lui che scrive il DAX in realtà.
È lui che lo scrive in realtà e poi me lo passa a me il DAX.
Esatto. E, ne approfitto prima di salutare tutti con il ringraziare un po' di persone che hanno commentato o il corso o l'Academy di cui vi parlavo, quindi Stefano che ci parla di FlatDAX che è veramente ben fatto e lo consiglia a tutti e confermo.
Grazie Stefano, grazie.
E grazie, poi ringrazio Francesca che parla appunto della mia Academy come un progetto veramente interessante, grazie mille Francesca, e Marco che concorda su questo progetto. Quindi ragazzi io vi ringrazio tantissimo, lasciamo Francesco alla sua famiglia e lascio tutti voi al vostro weekend. Vi ricordo appunto che per ricevere il materiale, quindi la registrazione del video piuttosto che il modello, è necessario essere iscritti alla newsletter che troverete anche in descrizione del diciamo nei commenti, e poi lì troverete anche il link per andare a vedere l'Academy, per vedere il corso, per rivedere appunto questa live eccetera. Quindi io vi ringrazio ancora come sempre Francesco e David, spero che quello che abbiamo provato a raccontare sia stato utile e che abbia un po' chiarito le idee. Poi ovviamente rimaniamo a disposizione di tutti, siamo tutti e tre molto attivi su LinkedIn, quindi se avete dubbi scriveteci e saremo felici di provare a rispondervi.
Grazie allora a tutti. Grazie Fabiano.
Amici collegati.
Ciao.
Ciao.